Abbiamo ricordato domenica mattina che la generosità, cristiana o non, non è il frutto della umano, della nostra natura umana. La nostra natura umana, che è peccaminosa, è tendente piuttosto a volere, non a dare. Quindi fa veramente tanta fatica, tanto che l'Apostolo Paolo, come vedremo nel corso di questi messaggi, deve parlare ai credenti e deve dire non per forza, cioè non devi farlo per forza, ma devi farlo con gioia. E questa è una cosa davvero difficile. Io credo che per poter donare al Signore ci vogliono dei fattori spirituali molto forti. Cioè per donare quanto veramente possiamo donare. E abbiamo ricordato domenica che il più grande benefattore, quello per eccellenza, è Dio Padre, è vero? E qual è il fattore spirituale forte che ha spinto Dio Padre a donare qualcosa di immenso che non si può neppure calcolare né quantificare? È stato il suo grande amore. Poi abbiamo visto anche l'esempio del Signor Gesù. Perché Gesù potesse arricchire noi, ha dovuto, come dire, applicare un altro fattore, quello dell'impoverimento, tale da non poter mai essere calcolato. E poi abbiamo visto che ci sono anche degli esempi, perché quando si parla di questi fattori etici di comportamento, fermandoci soltanto alla Divina Trinità, si può pensare, si può dire, certo, Dio è Dio, e chi meglio di lui, chi potrebbe fare una cosa di questo genere. Ma la Scrittura, la parola di Dio, ci porta anche degli esempi grazie ai quali ci fa vedere che anche noi possiamo agire come ha agito il Signore. Certamente non della stessa qualità, non della stessa quantità, però possiamo imitare il Signore. Adesso mi sovviene in questo momento un verso che si trova in Efesini capitolo 5, versetto 1, dove l'Apostolo Paolo esorta i credenti ad imitare Dio. Noi cerchiamo di imitare Dio, ma no, non riusciremo mai a essere come Lui. E quindi abbiamo visto anche che ci sono degli esempi che hanno in qualche modo imitato, sebbene in parte, il Signore. Uno di questi è stato le chiese della Galazia. Qual è il fattore spirituale, specifico, forte, che ha spinto le chiese della Galazia a donare anche quelle che non avevano? Cioè, erano nell'estrema povertà e insistono presso l'Apostolo Paolo di aiutare i bisognosi. È una cosa davvero straordinaria. L'abbiamo vista nel versetto 5 del capitolo 8 di Secondo Corinzi, e dopo Paolo dice: si sono prima donate al Signore, cioè la consacrazione. Ecco, allora implicitamente questo vuol dire che se un credente non è veramente consacrato, non darà al Signore, anche se tutto, come vedremo nel corso di questi messaggi, appartiene già al Signore, non darà al Signore quanto può dare al Signore. Non lo farà mai con gioia, lo farà sempre con fatica, perché non c'è a monte una vera consacrazione. Questo è veramente importante. E poi, allo stesso tempo, misura anche il livello di spiritualità. Abbiamo ricordato che la spiritualità non consiste nello studiare, o solo nello studiare la parola di Dio, nel preparare dei messaggi, nell'avere tanta conoscenza, nello scrivere dei libri, nell'essere famosi spiritualmente parlando nel mondo. Non è questa la spiritualità, perché abbiamo l'esempio della Chiesa di Corinto, una Chiesa alla quale non mancava nulla, ma l'Apostolo la definisce carnale. Eppure non mancava nulla, è vero? La spiritualità è quando Dio ci parla e noi ci mettiamo con la faccia a terra. La spiritualità è quando noi leggiamo, meditiamo, capiamo, crediamo e facciamo. E permettetemi di ricordare, anche se lo conosciamo molto bene, il verso 10 del capitolo 7 del libro di Esdra, quando si parla di questo scriba e sacerdote speciale del Signore. È vero? Queste tre regole d'oro di questo verso. Era tuffato nella legge del Signore, ma prima di insegnarla la praticava. E non c'era nessuno che poteva dire a Esdra: sì, sì, sei bravo, parli bene, ti abbracci tutti. Però poi, quando si tratta di toccare cose che cominciano ad avere un certo costo, ti fai un po' da parte, no? No, Esdra, prima di insegnare, praticare. E non dimentichiamo il Signore Gesù, in Atti 1:1. Prima praticava e poi parlava. E questo dovremmo davvero imparare. E se vi ricordate, ho lasciato in sospeso un altro esempio. Perché voglio farvi vedere un altro esempio? Per quello che dicevo prima. Guardiamo al Signore e diciamo: ma il Signore sì, il Signore può fare. Però vediamo degli esempi anche di credenti che si sono donati e che hanno donato. E l'esempio uno molto conosciuto, che è quello di Maria di Betania. Chi non conosce un esempio come questo? Allora, soprattutto per coloro che sono ancora giovani nella fede, vi invito ad aprire la parola di Dio nel Vangelo di Luca. Non commenteremo ovviamente questo passo, che è straordinario e richiederebbe una disamina molto molto attenta, però solo per farvi notare che anche qui nasce un fattore spirituale che diventa, come dire, lo sprono che spinge a donare, e donare veramente. Luca capitolo 10, leggiamo il versetto 39, solo questo verso, ripeto, per essere brevi, ma leggetelo, voi lo conoscete questo passo, quanto è importante. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Bellissimo. Ecco, questa è la prima fase di questa grande donna. Una donna della quale si dice in Matteo 27:10, se ricordo bene, che ovunque l'Evangelo sarà predicato, quello che questa donna ha fatto sarà ricordato in memoria di lei. Bellissimo questo. Allora, qual è la prima fase? Una donna, o se volete un uomo, che sta ai piedi del Signore, che non sta solo seduto a leggere, che non sta solo seduto a studiare, che non frequenta soltanto degli incontri, ma che in silenzio sta seduta ai piedi del Signore per ascoltare. Pensate, questa donna, se ricordo bene, in tutti i Vangeli ha detto soltanto 51 parole, ma sempre ai piedi del Signore. Marta ne ha detto più di 500, ma sempre in piedi. Ecco la differenza. Allora, qual è il fattore scatenante di una donna che poi fa un gesto che è rimasto nella storia biblica, uno dei gesti più emblematici, più belli, che noi ricordiamo? Stare veramente ai piedi del Signore. Quando si sta ai piedi del Signore, il nostro DNA spirituale cambia. Non siamo più le stesse persone. Perché quando siamo in adunanza, predichiamo, preghiamo, in qualche modo si può anche barare, no? Dici, ma come prega bene quel fratello? Come predica bene quel fratello? Questo è sicuramente spirituale. Ma quando si sta soli col Signore ai suoi piedi, allora si ha un contatto, una comunione tale dove si stabilisce un rapporto dove non si può barare. E vediamo allora la seconda fase. Questa è la prima volta che Gesù incontra Maria. Poi c'è una seconda volta, e che diventa un po' la reazione di quello che ha ascoltato ai piedi del Signore. Capitolo 12 del Vangelo secondo Giovanni. Il verso 3. Adesso Gesù per la seconda volta si incontra nuovamente Maria. E notate cosa è scritto. Allora Maria prese una libra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e gli li asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio. Nessuna parola, né la prima, né la seconda volta. Maria viene, sia la prima che la seconda volta, viene criticata, è vero? Perché nella prima volta è Marta che la critica e dice, ma insomma, se studiate bene il Vangelo di Luca, il capitolo 10, noterete che Maria manifesta almeno 7 malattie a livello dell'anima. Marta, almeno 7 malattie a livello dell'anima. Però Maria non risponde, non dice niente. Chi la difende è il Signore Gesù. E anche in questo caso Maria viene criticata, perché subito dopo è Giuda che dice, ma mi sembra che quello che questa donna stia facendo è un po' uno spreco, no? È vero? Cioè, si poteva vendere quest'olio preziosissimo almeno per 300 denari, che se vogliamo fare un calcolo approssimativo in termini attuali probabilmente è lo stipendio di un anno di lavoro, è vero? Perché lo stipendio che veniva dato agli operai di una volta era un denaro al giorno, quindi 360 giorni, se calcoliamo un po' i giorni festivi, vediamo che questa donna ha dato veramente qualcosa di prezioso. È vero? È bellissimo questo. Che cosa ha scatenato tutto questo? Stare ai piedi del Signore. Quando si sta ai piedi del Signore, il cuore cambia. Cambia completamente. Il Signore mette qualcosa di suo che non esiste nel mondo. E si comincia ad avere col Signore un rapporto così personale che si comincia veramente a stare bene. Si è soddisfatti, non si ha bisogno di più nulla. E tutti i valori materiali cominciano ad avere un senso, un valore diverso da come li diamo noi, è vero? Noi vogliamo sempre trattenere. Guardate, noi vogliamo sempre, siamo molto calcolatori. Se io do, poi non posso comprare, poi non posso dare ai miei figli, poi non posso dare ai miei nipoti, poi tutto calcolato quasi in maniera molto, molto esagerato. Ma guardate cosa ha fatto questa donna. Ha preso questo alabastro e lo ha rotto. Quest'olio, se sono ben informato, permetteva questa anfora, questo alabastro, permetteva soltanto la fuoriuscita di una goccia alla volta, perché era troppo prezioso. E veniva messo generalmente sull'orecchio destro dello sposo e della sposa quando si faceva la cerimonia, per dire ti voglio essere fedele. Allora, guardate la differenza fra noi e questa donna. Cosa avremmo fatto noi? Beh, è arrivato il Signore, diamo qualcosa, no? Tin, tin, oh, basta, guarda che qua costa un sacco di soldi. Ma sai quanto tempo ho dovuto lavorare, risparmiare, faticare? Nessuno mi ha dato gratuitamente. Maria non fa così. Maria rompe questo alabastro come simbolo della sua vita che si rompe davanti al Signore. E se la nostra vita, fratelli, non si rompe davanti a Dio, credetelo, quello che abbiamo è tutto nostro. Lo vedremo questo. Se la nostra vita non si rompe davanti al Signore, è tutto nostro. Allora ecco che Maria rompe questo alabastro e mette tutto ai piedi del Signore. Allora ricordiamoci sempre queste due parole, ricordiamoci. Maria dona al Signore tutto quello che ha senza risparmiarsi e tutto quello che è. Asciuga i piedi del Signore con i suoi capelli, simbolo della gloria della donna. È bello questo, no? Che immagine. È la casa? È la casa, si riempie di questo profumo, simbolo dell'adorazione. È vero? Come si riempirà questa chiesa? Si riempirà di adorazione perché doniamo veramente quello che possiamo, o si riempirà di altri fattori? Cos'è che ci spinge a donare? Il calcolo o ci spinge a donare qualcosa di più? Quali sono i fattori che ci guidano? Questa è una cosa molto molto importante. Voglio prendere ancora un minuto, poi se piacerà al Signore andremo avanti, perché da questo momento in poi voglio rispondere a delle domande. Voglio rendere, come dire, semplice, leggero, chiaro, pratico questo messaggio, perché tutti noi lo possiamo capire bene e che nessuno possa dire sì, ma una volta, sì, però... Proprio porci delle domande. Ad esempio ci porremo la domanda la prossima volta: come e quanto devo donare al Signore? Non so se ve lo siete mai chiesti. Un'altra domanda che ci porremo sarà questa: come faccio a sapere se quello che io sono e ho veramente appartiene al Signore? Perché vedete, fratelli, si possono dire molte parole, no? A volte si trovano delle giustificazioni del tipo: vabbè, ma tu conosci il mio cuore? Perché tu sai se amo il Signore o io non amo il Signore? Come fai a sapere tu questo? È vero, non sappiamo se un credente ama o non ama il Signore, è vero. Però sono a volte delle frasi fatte per nasconderci dietro delle giustificazioni che poi nella pratica non reggono. Perché ad esempio Davide nel Salmo 116, versetti 14 e 18 dice: io adempirò i miei voti al Signore e lo farò in presenza di tutto il popolo. Dice: non lo farò di nascosto, tutti vedranno che io metto in pratica quello che ho promesso. E quando si va a leggere ad esempio il Vangelo secondo Giovanni capitolo 14 versetto 15 a 24, noi troviamo scritto che solo coloro che mettono in pratica la parola di Dio sono quelli che amano veramente il Signore. E sono le uniche persone che riceveranno da Dio la benedizione. Allora, di conseguenza, dobbiamo dire che coloro i quali non mettono in pratica la parola di Dio non amano il Signore. Parliamo per logica, no? e di conseguenza non possono mai avere la benedizione che Dio vorrebbe dare. Allora, voglio fare una prima domanda, proprio 5-6 minuti, giusto per arrivare all'orario e poi lasciare lo spazio alla preghiera, che è sicuramente molto importante. Perché dobbiamo donare? Qual è la ragione per cui Dio ci chiama a donare? Perché i bisogni di una chiesa sono tanti, è vero? Pensiamo ad esempio a pagare un affitto, il locale, ma possiamo anche pensare all'acquisto di un locale. Gli anziani ci stanno esortando a donare per l'acquisto di un locale. Allora io mi chiedo, io personalmente insieme a mia moglie ci siamo parlati, abbiamo detto qualcosa, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare perché la Chiesa sia incoraggiata? Quanto possiamo, non vogliamo? Questo lo sottolineeremo nel prossimo messaggio. Quanto possiamo dare perché questo servizio sacro venga adempiuto? È un bisogno. È un bisogno che si trova nella Chiesa. Le diverse spese di gestione di un locale. Poi possiamo avere delle famiglie, dei fratelli che possono essere nel bisogno. Allora ecco che ci comportiamo come la famiglia di Dio. Io dicevo spesso a mia moglie, penso che in qualche modo abbiamo cercato anche di metterlo in pratica. Il problema di mio fratello deve essere il mio problema. Se vostro figlio, se vostra moglie, se vostro marito, vostro fratello in carne, vostra sorella, dovesse trovarsi in qualche bisogno economico, voi cosa fareste? Direste sono problemi loro, problemi suoi? O vi dareste subito da fare? O direste ad esempio, ma fratello mio, tu sei mia sorella, sei mio fratello, vieni a stare a casa mia. Dividi il pane con me. Vi ricordate Isaia capitolo 58 quando parla del digiuno? È strano quel passo lì, perché di solito quando si parla del digiuno si parla di una persona che rinuncia per un certo tempo a mangiare, a bere, per delle ragioni specifiche. Ma Isaia invece parla da parte del Signore e dice il digiuno che io accetto e che tu apri la porta a tuo fratello bisognoso. E guardate, noi vedremo che una dei modi attraverso cui si dimostra la generosità è proprio l'ospitalità. Una casa chiusa dove nessuno entra è dimostrazione di avarizia, di egoismo, di individualismo, non di generosità. È vero? Ah, ma la mia casa è piccola. Ah, mio marito non guadagna tanto. Sono tutte giustificazioni che non reggo, perché in realtà ci sono fattori che non sono quelli spirituali, ma sono quelli della carne. La casa è mia. Lo stipendio è mio. E tu non entri. Tu non entri. Partecipare alle opere. Ci sono delle opere, ci sono dei bisogni, dei missionari a cui possiamo dare. Non possiamo andare dappertutto, è vero? Non possiamo andare dappertutto. Ma possiamo andare dappertutto donando quello che possiamo. Allora pensiamoci. Diamoci una prima risposta. Ma io sto donando in questa maniera? Lo sto dimostrando o sono tipico religioso che ho fatto il mio dovere, sono venuto e basta così. E non dimenticate quello che ha spinto il Signore a donare suo figlio. E le ha dato per chi? L'ha dato per noi peccatori. E qualsiasi cosa oggi noi facciamo, anche se dovessimo vendere una casa, perché si apre una nuova testimonianza, e pensiamo di aver fatto una grande cosa, per piacere confrontatelo con il dono del Signor Gesù. E voi vedrete che non avete fatto nulla. Vi ricordate il capitolo 3 di Filippesi, dove l'Apostolo Paolo fa tutto un elenco dei privilegi che aveva prima di convertirsi. Cosa ha detto alla fine? Davanti all'eccellenza. Non erano immondizie, erano cose molto pesanti, molto buone. Cose che i giudeizzanti farebbero le carte false per averle. Ma davanti all'eccellenza della conoscenza del Signor Gesù, addirittura un danno. E lui reputava tutto questo, sempre confrontandolo con il Signor Gesù, una spazzatura. Vi ricordate del capitolo 13, capitolo 14 dei Numeri? Tutto dipendeva. Io ricordo tanti anni fa un pensiero di Ernesto su questo. Forse lui ha dimenticato. E lui disse: dipende con quali occhi noi guardiamo le cose. È vero, Ernesto? 10 delle 12 spie videro con gli occhi umani. Gesù e Caleb videro con gli occhi di Dio. Con quegli occhi guardiamo le cose, fratelli. Lì si dimostra chi siamo. Mi voglio incoraggiare ad essere dei grandi donatori.